Oggi sono una persona diversa, che quando è arrivata sui blocchi di Torun con il miglior crono europeo e il terzo crono mondiale, non ha sentito paura. Non ha sentito freddo né caldo. Non ha sentito pressione né fretta. Ma soltanto voglia di correre veloce, di divertirsi e di fare qualcosa di grande. Questo era Marcel Jacobs su The Owl Post qualche mese fa. Io, molto più modestamente, sono Luca Pelosi e queste sono le Olimpiche. Aveva un blocco di partenza, Marcel Jacobs, ormai lo sapete tutti, era quello che nasceva dal rapporto col padre che non aveva mai avuto. Certo, il papà gli aveva dato i geni per essere veloce, ma mentre la mamma lo cresceva e gli diceva che poteva diventare il nuovo Bolt, o meglio a un certo punto ha cominciato a dirglielo, gli amici di scuola non volevano mai correre con lui, perché tanto vinceva sempre. Praticamente il suo dono era diventato il motivo della sua esclusione. E lui, quando gli chiedevano di disegnare la famiglia, disegnava solo lui e la mamma e doveva anche spiegare perché. All'inizio, ha detto, esaltavo la figura di mio padre, creando per me e per gli altri un motivo valido per spiegare perché lui non fosse con me. Ex marine, impegnato in guerra, le gesta eroiche lo obbligavano ad essere dall'altra parte del mondo. O almeno questa era la versione che preferiva. Ma non era vera. Lui l'ha affrontata, e lui, che è il più veloce in un mondo che va sempre più veloce, non ha usato social network o qualsiasi servizio di messaggistica, cioè quella cosa che, se vuoi, rende raggiungibile chiunque. No, lui ha fatto le cose con lentezza. Ha scritto una lettera, l'ha affrancata e spedita, e ha atteso la risposta. È arrivata, ora si scrivono e si sentono. Lui non corre più per dimostrare qualcosa a qualcuno, ma corre con leggerezza. L'unico peso, i suoi muscoli sono il suo motore. Non ha più un blocco di partenza. E avete visto, era il più lucido al blocco di partenza. È stato l'unico che si è accorto della falsa partenza dell'inglese accanto a lui. L'unico che non è scattato. È rimasto fermo ad aspettare il secondo start. Perché lui sa che nella vita c'è sempre un secondo start. E avete visto, sempre sul blocco di partenza, come guardava avanti? Prima della partenza era l'unico a farlo, mentre gli altri guardavano giù. Poteva farlo perché si era già guardato indietro. Ad esempio, si è reso conto che con il primo figlio, Jeremy, rischiava di commettere lo stesso errore di suo padre. L'ha raccontato lui. L'ho avuto da una ragazza con cui litigavo spesso. È stato difficile costruire un rapporto con lui. Tra i suoi tatuaggi c'è il suo nome, Jeremy, come quelli di Megan e Anthony, i figli che invece ha avuto dalla compagna Nicole. E poi ci sono le dediche degli amici e anche una tigre, un animale solitario ma che graffia quando guarda avanti. Nei primi 30 metri davanti ne aveva tre, canadese De Grasse e gli americani Kerley e Baker. Li aveva davanti anche nelle liste stagionali, a dire la verità. A 30 metri dall'arrivo però ne aveva davanti solo due, De Grasse e Kerley. Ma nessuno teneva la posizione in maniera perfetta come lui, nessuno aveva le ginocchia alte come lui, nessuno ha avuto la lucidità di mettere il petto davanti sulla linea del traguardo come lui. 9 secondi e 80 centesimi. La mamma Viviana gli diceva che era come Bolt. Lui ha corso un centesimo più veloce di quanto fatto da Bolt a Rio de Janeiro. E mentre da giorni e ore tutti guardavamo indietro, cercavamo nel passato un altro italiano capace di entrare in una finale olimpica dei 100 e non lo trovavamo, solo lui guardava avanti. Guardava avanti già da marzo, da quella frase dopo l'oro dei 60 indoor. Ho soltanto voglia di correre veloce, di divertirmi e di fare qualcosa di grande. Diciamo che l'ha fatto. Diciamo che forse non abbiamo mai visto una gara che fosse così metafora di una vita. Anche all'arrivo ha guardato avanti e da un certo punto ha visto Gianmarco Tamberi che 14 minuti prima aveva vinto l'oro nel salto in alto e che dopo la semifinale, chiusa in 9.84, mentre era impegnato nella sua gara, l'aveva già rincorso. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa ha fatto? Gianmarco Tamberi ha iniziato a guardare avanti dal 16 luglio 2016, quando si ruppe il tendine di Achille al meeting di Monte Carlo, perché dopo aver saltato 2.39 provò il 2.41. Ha scritto Tokyo sul gesso e se l'è messo davanti all'ultimo salto. A differenza di Jacobs, Tamberi ha sempre avuto accanto il padre, che è anche il suo allenatore. Ed è una delle tante cose che insegna questo primo agosto 2021, che non conta ciò che ti capita, conta di più come reagisci tu. Vale per lo sport, vale per la vita, e le Olimpiadi sono il massimo dello sport, quindi della vita. L'oro di Tamberi è pari merito con Barshim, entrambi hanno rifiutato lo spareggio, forse per paura, chissà. Forse perché per entrambi era giusto così. È sempre quella storia del guardarsi indietro. Barshim è stato il numero uno, ma non aveva mai vinto un oro olimpico. Lo meritava come Tamberi e l'ha avuto come Tamberi. Non è un oro a metà, per nessuno dei due. In Giappone è una cosa seria, una medaglia a metà. E allora anche noi guardiamoci indietro. Arriviamo a Berlino nel 1936, quando si sta disputando la finale di un altro salto, ma con l'asta. Sono rimasti in tre e ci sono due giapponesi. Uno di mestiere è ingegnere all'Hitachi, ha i capelli ordinati e la mascella decisa. L'altro studia all'università, ha 22 anni e il futuro davanti a sé. Uno si chiama Sūrei Nishida e l'altro Sūrei Ōi. Sono entrambi dei talenti, metodici, precisi. Arrivano a giocarsi il secondo posto, mentre l'americano Meadows è già sicuro di aver vinto. I due dovrebbero andare ai salti di spareggio, alla misura di 4,35, ma si rifiutano, senza che i giudici glielo chiedano, come è accaduto ieri a Tamberi e Barshim. Sono amici, sono arrivati pari, vogliono arrivare pari sul podio. I giudici però non vogliono lo spareggio. E allora cosa fanno di fronte al rifiuto dei due? Assegnano l'argento a Nishida e il bronzo ad Ōi, basandosi sul numero dei salti effettuati. In pratica si sono inventati una regola al momento. Al ritorno in Giappone, però, i due vanno da un gioielliere e fanno tagliare le medaglie a metà, per poi fonderle, in modo che ognuna avesse una parte in argento e l'altra in bronzo. Sūrei Ōi sarà una delle tante vittime della Seconda Guerra Mondiale e Nishida custodirà poi lui entrambe le medaglie. Una delle due è esposta in un museo di Tokyo ed è definita la medaglia dell'amicizia eterna. Se poi, in fin dei conti, volete leggere come andò tutta la storia della medaglia dell'amicizia eterna e tante altre, c'è sempre Olimpiche, il mio libro. Io sono Luca Pelosi, lo trovate in libreria e anche online.